non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buongiorno e buon nuovo mercoledì qui con noi a Notizie Vitali.
Siamo arrivati alla 15ª puntata, siamo felicissimi.
Ma veramente, è un traguardone.
È un traguardone, siamo contenti di averlo raggiunto assieme a tutti voi.
Infatti, vi ringraziamo fin da adesso, continuate a scriverci, continuate a visitare la nostra pagina Facebook di Notizie Vitali, una pagina nata da poco, però con la collaborazione di tutti noi cresce sempre di più. Ogni volta io vi metto le foto delle cose di cui abbiamo parlato, quindi potete avere anche un riscontro visivo dei personaggi o degli oggetti, dipende di che cosa abbiamo parlato. E mi raccomando, venite a guardarli perché può essere anche interessante vedere, rispetto a come vi eravate immaginati la situazione, proprio la fotografia della realtà.
Infatti le immagini vanno ad integrare quello che noi vi raccontiamo, quindi quello che vi raccontiamo a volte è anche assurdo, è anche un po' demente, talvolta le foto lo sono anche di più. Ma senza indugi possiamo procedere con la prima notizia di oggi.
Perfetto.
La prima notizia di oggi viene da Palermo.
E siamo in Italia anche stavolta.
Siamo in Italia, in una bella città della Sicilia.
Bella la bella. Sicilia, vabbè.
Molto calda, che in questo momento c'è bisogno di caldo, perché non vorrei che dove siamo in Italia, se siamo in altre zone, c'è un pochino freschino. Oddio, come non si sta bene.
Beh, in alcuni passi ha anche nevicato qualche giorno fa, quindi
se siete per caso in uno dei passi, avete forse freddo. Se siete in altre zone, è un po' caldino. Se siete a Palermo, forse anche di più. Ma questa notizia non c'entra col calore.
No. C'entra. A meno che non sia il calore umano. E questo c'entra sempre.
In questo caso, quello che c'entra è l'Università di Palermo.
Studiare fa bene. Studiare ti porta a vivere di più. No, questa è una mia idea.
Beh, sarebbe d'accordo con te il signor Giuseppe Paternò.
Grande Giuseppe.
Giuseppe Paternò è, udite udite, il più anziano del mondo a conseguire la prima laurea.
In Italia, ottimo.
Ottimo. Che non si dica che in Italia non siamo studiosi, guarda mo.
Bella zio, studiamo fino a 97 anni e oltre, direi.
Bella zio, o forse bella nonno, o forse anche bella bisnonno, perché Giuseppe Paternò ha la tenera età di 97 anni.
Un cucciolo.
Un cucciolino che si è laureato quest'anno
In filosofia
all'Università di Palermo, appunto.
Infatti lui dice sempre che la cosa che lo ha spinto è l'entusiasmo, che è sempre stato grande, e dice che questo è il suo antidoto agli anni che passano. Bene, io allora sarò eterna, lo so già a questo punto. Il bello di questo Giuseppe è che, a parte che la sua mamma ha vissuto fino a 100 anni, quindi lui dice: io sono ancora un bambino.
Ha ancora tanto tempo lui.
Esatto. Infatti questo tempo come lo vuole usare? Vuole mettersi sul divanino con la copertina, col librettino, con la televisioncina? No.
E appendere la laurea al chiodo?
No.
Ma no.
Vuole continuare con i 2 anni di laurea magistrale, perché non si è stancato di studiare Paternò.
Pensate che lui ha iniziato a lavorare a 7 anni assieme a suo padre, che aveva un lavoro nella birreria in una birreria a Palermo, sì. Quindi andava con lui, era il maggiore di 7 figli in una famiglia, ahimè, molto povera, e quindi per forza di cose ha sempre dovuto rimboccarsi le maniche e lavorare per dare
aiutare,
una mano alla famiglia,
esatto.
Certo.
A 14 anni già era un fattorino, poi ha lavorato alle ferrovie come telegrafista e capostazione, poi è diventato geometra a 31 anni alla scuola serale, voleva fare carriera all'interno delle ferrovie dello Stato e ci è rimasto 42 anni.
Poi 3 anni fa ha deciso, ma perché devo considerare interrotta la mia esperienza nello studio? No, riprendiamo. E quindi ha deciso effettivamente di riscriversi all'università, tra l'altro con un percorso incredibile, a detta dello stesso rettore dell'Università di Palermo, costellato da 30 e 30 lodi.
Non il rettore costellato da 30 e 30 lodi, ma il percorso.
Com'è un rettore costellato da 30 lode?
Ah, non lo
è
so.
Pieno di
brilla,
30 lode. Mi
brilla.
Sputo un 30 lode sulla guancia. Adesso vado allo specchio, tac. No, no, il percorso è costellato da 30 lode, e quindi che dà anche un certo tipo di soddisfazione, perché voglio dire,
ma anche un onore
stesso. Non è che si è accontentato.
Ed è un onore stesso per l'università averlo tra i propri studenti. Innanzitutto è il più il più anziano del mondo ad essersi laureato in Italia, a Palermo, in quella università, tra l'altro, e poi con una carriera scolastica, diciamo così, universitaria, niente male, 30 lode, prenderli.
E tra l'altro consideriamo anche che questo è stato un periodo in cui dare gli esami ha avuto delle difficoltà ulteriori rispetto a tutti gli altri periodi precedenti, quindi magari una persona di una certa età poteva anche avere dei problemi in più col discorso della tecnologia, con i computer, con gli esami a distanza. Lui no, lui si è adeguato alle regole, alle email, alle videoconferenze, alle chat, e se l'è cavata benissimo ed è stato al passo con tutto quello che gli è stato presentato.
Ma infatti, come dice Rossella Cancila, che è la docente di storia moderna che ha seguito appunto dall'inizio fino alla laurea, i ragazzi lo hanno accolto benissimo, mentre per i ragazzi la laurea è l'inizio del percorso successivo. Per lui è stato il suggello di tutta la sua vita, a 97 anni prendere una laurea. Comunque ragazzi, pensiamoci, che dite, forse non è il caso di smettere di lamentarsi per l'acciacchino, la cosina, e darsi un attimo da fare per vivere una vita piena?
E come tesi finale, per in un qualche modo mettere a frutto anche tutta la sua esperienza, e di esperienza ne ha uno che comunque ha vissuto a Palermo per 97 anni, ha proprio approfondito i suoi luoghi del cuore, intrecciando quindi il percorso emozionale alle vicende storiche e architettoniche di Palermo stessa. Quindi in un qualche modo è andato a cogliere nel profondo il senso della sua città con quello che c'entrava con la laurea che stava prendendo. Quindi insomma, quindi davvero un discorso molto molto pieno.
Storia, pensate, quasi 100 anni di vita, E quindi dice che è bastato partire dalla sua biografia per arrivare alla tesi. Pensate quanto è importante la nostra vita, anche in questo senso. Quanto tempo noi viviamo, e nel tempo che viviamo quante storie succedono, quanti cambiamenti ci sono nel mondo. Ognuno di voi magari lo può pensare in questo momento. Adesso a me viene in mente l'ultimo, anche solo il discorso della, solo tra virgolette, della pandemia, del Covid. Ma sarà una pagina di storia che noi abbiamo vissuto, perché ha vissuto il muro, la caduta del muro di Berlino, la guerra fredda, che ha vissuto poi le guerre, non ne parliamo proprio. Quindi pensate a quanti avvenimenti, perché la storia in realtà non è una cosa così distaccata da noi, è formata da noi, dagli esseri. Quindi viviamo tutti immersi nella storia.
Pensate che lui alla vigilia della laurea era ancora seduto a studiare. La filosofia è la sua materia preferita in assoluta, addirittura lui ha trasformato questo interesse in poesia pubblicando piccoli volumi. Le sue parole, che sono un messaggio, diciamo così, per i giovani, sono state: non mi stanco mai e dico ai giovani di fare lo stesso, di continuare a studiare sempre, perché il mio unico rimpianto è di non averlo fatto da giovane come avrei voluto. Beh, insomma, noi facciamo tanti tanti complimenti e gli diciamo, come diciamo spesso in queste situazioni, dottore, dottore,
ma dottore. Passiamo alla prossima notizia.
Però direi che come messaggio generale è che lo studio non ha età.
Lo studio non ha età e soprattutto, come diceva, come hanno detto tanti grandi della nostra storia, è praticamente finché noi continuiamo a studiare, a imparare, a crescere, stiamo continuando a vivere. Bene, dopo questa frase così importante, ci spostiamo, ma sempre in Italia, andiamo un po' al nord, andiamo in Liguria, andiamo alle Cinque Terre.
Belle le Cinque Terre, bello, molto belle.
Bello, passiamo dalla Sicilia bellissima alle Cinque Terre bellissime.
Siamo anche da un posto splendido a un posto splendido.
Passiamo dall'Italia all'Italia. Quindi
ogni posto è splendido in Italia, quasi.
Ci sono molti posti splendidi, altri magari un po' meno, perché per i miei gusti personali preferisco i luoghi naturali ai luoghi troppo trafficati. Però parliamo appunto del mare, andiamo nel mare, nuotiamo, immergiamoci nel mare. L'acqua, che è un elemento fondamentale, che è presente nel nostro corpo in una percentuale che supera persino il 70%, immaginate quanto possiamo essere legati noi al mare. Ma cosa conosciamo del mare? Ne conosciamo una parte. Chi è?
Un attimo, un discorso un po' più ampio. Dicevamo, no, che il mare è fondamentale per noi, ma per tutti, e troppo spesso l'equilibrio di questo ecosistema è minacciato, tra l'altro, proprio dalla presenza umana,
purtroppo,
per la nostra presenza, per l'inquinamento, per l'eccessivo numero di navi, per la pesca, diciamo, squilibrata, e quindi è un equilibrio delicato e non sempre riusciamo.
Ma l'hai detto anche prima. Ci arriviamo.
Ma sì, un attimo di pazienza, magari.
Facciamo un cappello, no? Ok.
Su.
Oh, bene. Dicevamo appunto che nonostante spesso noi intacchiamo questo nostro ecosistema in tutti gli ambiti, inquiniamo eccetera, abbiamo avuto questo lockdown che ci ha permesso di disintossicare, è stata un'opera di detox della terra, e quindi ci sono stati molti animali che si sono anche rimpossessati degli spazi che prima sarebbero stati loro, ma che noi avevamo invaso, parliamo, diciamo, la verità. E durante questo lockdown appunto è stato lanciato anche un innovativo progetto pilota realizzato per la MP 5 Terre dall'Istituto di Ricerca Corus di Grenoble e dai ricercatori
dell'Osservatorio Oceanologico di Banyuls-sur-Mer.
Per fare cosa? Per analizzare le varie sfaccettature della vita nei fondali marini, per conoscerla un po' più a fondo e in particolare... Sì, esatto. In particolare ascoltare le voci del mare. Sì, anche la tua. Ci mancherebbe.
Insomma, anche tu.
Tra l'altro voci bellissime, sì, prego. Questo lockdown ha dato l'input anche favorevole per fare questa ricerca, perché c'era assenza di inquinamento acustico, cioè non c'erano troppi rumori come solitamente noi esseri umani facciamo ovunque andiamo.
I ricercatori erano proprio specializzati in ecologia acustica e utilizzando quindi dei paesaggi sonori per lo sviluppo di indici di qualità di habitat marini. Quindi hanno posizionato dei microfoni, anzi
degli idrofoni,
perché sono in acqua, e non è una battuta, è davvero così.
Sì. Cioè, perché a volte si confondono le stupidaggini che diciamo noi con la realtà. Questa è realtà.
Simpaticoni, no?
È proprio così. Si chiama idrofono perché idros da acqua.
e l'hanno posizionati nei pressi di Punta Mesco, nell'area marina protetta delle Cinque Terre, proprio per monitorare tutte le caratteristiche acustiche e ambientali di quelle zone.
Qual era l'obiettivo, no, di questo progetto? È di analizzare per la prima volta gli effetti dell'inquinamento acustico sottomarino sulle foreste di Gorgonia, che nel Mediterraneo svolgono un'importante funzione ecologica che non è ancora conosciuta e studiata del tutto.
Vabbè, se te non la sai, io so tantissime cose delle foreste di Gorgonia, ma nessuno me le ha mai chieste, quindi me le tengo per me.
Esatto.
E grazie a questo monitoraggio, gli studiosi hanno fatto una scoperta fantastica che non era nemmeno prevista. Ovvero sia, un gruppo di delfini residenti in quest'area marina si dava appuntamento tutte le...
No, ma non è che spifferiamo che cosa avete detto, eh?
No, non vogliamo spoilerare niente.
No.
In generale,
no, rimaniamo
generica.
No, quel messaggino lì non lo dico.
Promesso, giuro. Quindi hanno verificato
che... Attento a come parli, che se no torna,
Si davano appuntamento tutte le sere allo stesso orario per chiacchierare di informazioni generiche.
Per chiacchierare
di... Non si sa di cosa esattamente, ma chiacchieravano insieme.
Ma anche durante il giorno gli idrofani hanno captato dei fischi di richiamo che probabilmente i delfini utilizzano per comunicare, come direbbe il delfino di prima, evidentemente è tutto il giorno che ci provo, insomma, no? Si evince quindi che la vita sociale di questi meravigliosi cetacei è molto attiva e che per loro i suoni rappresentano degli indispensabili strumenti comunicativi. I delfini infatti utilizzano proprio il suono per orientarsi, ma anche per cacciare, ma anche per interagire. È bellissima questa scoperta che hanno fatto.
Sì, anche perché uno pensava che i richiami fossero, non so, come succede spesso nel mondo animale, richiami sessuali, richiami territoriali. Invece in questo caso no, erano proprio un facciamo due chiacchiere. A tal punto che tutti i ricercatori sono stati denunciati per stalkeraggio da parte dei delfini, perché hanno ascoltato conversazioni private. La prossima volta ci pensate un po' meglio.
Esatto. No, a parte questa situazione, è interessante vedere, e faranno anche prove successive, che cosa succederà quando saremo noi reintrodotti in natura in qualche modo e quando l'inquinamento acustico un po' peggiorerà, perché ovviamente adesso c'era silenzio.
Quando noi saremo reintrodotti nella loro natura, ascolteranno le nostre chiacchiere e diranno erano meglio quelle dei delfini.
È molto probabile, anche perché la loro voce è anche piuttosto bella. Prego, ma lo sai, sì, che mi piaci, sì.
Figura, no, l'abbiamo fatto con piacere. No, non gliel'abbiamo detto quello, no.
Ah. Ok, sì. Ci sentiamo. Va bene. Ciao. Ma che tesoro venirci a trovare.
Uno spettacolo. Io lo dico sempre che la natura non ha età.
Anche la natura non ha età.
La natura non ha età.
E allora noi, la natura non ha età, ma le nostre notizie invece ce l'hanno e sono fresche. Anzi, forse anche un po' caldino, perché andiamo questa volta
al mare.
Sulle
nostre spiagge.
Ma siamo in Italia, è tutto il giorno che stiamo qua. Di solito viaggia di qua, viaggia di là, sai che fatica. E invece siamo in Italia di nuovo. E questa volta siamo
a Cattolica, in provincia di Rimini. E qui, come si dice, le nostre notizie non hanno età, o meglio, hanno età, sono fresche. In questo caso hanno una giovanissima età. Molto, molto giovane.
Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla Befana che lo tiene.
Oh, i bimbi, i neonati, Non hanno età, sono talmente piccoli che non hanno età. Ma dove sta la notizia di questo? Cosa c'entra cattolica con un neonato? Beh, è successo in spiaggia.
Galeotto fu il bagno e chi lo visse? No, non era così la citazione, no, però... No,
però Galeotto, sì, probabilmente qualcosa di Galeotto.
Dante, perdonami! Fatto. Oh Dante, perdonami! Ti chiedo scusa, ovvia, non lo faccio più!
Cioè, toscanità che è arrivata, Dante fa ste robe, fa ste scherzi.
Parlavo con lui e già mi imperniavo, lavavo, sciacquavo i miei panni in Arno.
Fatto sta che a Cattolica quest'anno appunto,
che non è in Arno ma è bensì nella nostra regione in Emilia Romagna,
sciacquiamo i panni in Adriatico, insomma.
Moscimo, sciacquiamoli, momo, dai.
Esatto, allora dell'accento della Romagna.
Moscenti.
Una donna e basta.
Allora,
era sotto l'ombrellone in compagnia della sua famiglia, erano al mare, a Cattolica, come tantissimi stanno sotto l'ombrellone, quando all'improvviso ha accusato un malore e si è diretta in bagno.
Sì, ma adesso non è che ci devi raccontare la signora e le sue evacuazioni, no?
No, ma qua si tratta di una evacuazione un po' particolare, perché
di un'evasione.
Si sono preoccupati un attimino di questo malore. Hanno chiamato i proprietari del bagno, e il fatto è che questa signora stava per partorire.
Per fortuna che sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 anche abbastanza tempestivamente, tra, diciamo così, lo stupore un po' di tutti i passanti, bagnanti, il parto è avvenuto proprio in spiaggia.
Lì è avvenuto in spiaggia, probabilmente
c'è
il calore. Nato fresco di Rimini.
Fresco di Romagna.
Poi la neomamma è stata trasportata ovviamente all'ospedale per essere sicuri, insomma, che andasse tutto bene.
Urgenza.
Ma in realtà è andato tutto bene. Hanno portato il bimbo in terapia intensiva per eventualmente stabilizzare alcune eventuali sofferenze, ma in realtà non c'erano, quindi il parto è andato bene e c'è stata questa situazione molto molto particolare che, come dire, in spiaggia non è che si veda tutti i giorni.
No, tra l'altro questa cosa della terapia intensiva, adesso non so, io ho notato che su di me la parola terapia intensiva ultimamente mi fa accaponare un po' la pelle più di prima, perché con tutto quello che è successo, quando si sente la parola terapia intensiva vengono un poco di brividi. La cosa bella è che in questo caso è stato proprio soltanto per prevenire danni, nel caso che il bimbo sembrava stare bene, però non si sa mai, nato in spiaggia, nato in una situazione che non ci si aspettava, quindi probabilmente anche un po' prima del termine che la mamma pensava di avere, e quindi per assicurarsi che tutto fosse andato nel migliore dei modi l'hanno tenuto un po' in osservazione, ma la cosa è andata benissimo, quindi non c'è problema e il bimbo è tranquillo.
La cosa ha lasciato un po' di perplessità nei figli, perché la coppia, lei era in spiaggia con suo marito e gli altri loro figli, perché quando hanno chiesto al papà ma che cosa succede alla mamma, lui gli ha detto: niente, non vi preoccupate, i bambini, gli sono rotte le acque. Ma come? Siamo al mare, cosa si è rotto? Le acque? Non hanno capito, poveri
bambini.
Sì,
ma poi hanno cominciato a chiedere: ma il mare si rompe?
Se si rompe il mare, come si fa? Dubbi pesanti.
Sono cose. Bisogna stare attenti a come si parla con i bambini.
Quello che è certo è che la vita non ha età.
Certo, certamente.
Già.
La vita non ha età, ma forse un po' ce l'ha la morte.
Oh, questi belli argomenti freschi
di morte
e divertenti in chiusura.
Ma non si può parlare solo della vita, di queste cose. Bisogna acquistare anche un attimo di serietà e parlare di cose serie, inevitabili, pazzesche, che arriveranno prima o poi per tutti noi. Fatevene una ragione, tutti moriremo.
Io no.
Tu sì, per fortuna del mondo, anche tu morirai.
Rifiuto questa possibilità.
E invece?
Non mi compete.
Ma se ti competesse, o come a molti è già competuta.
Va
bene, lasciamo perdere questa forma verbale. Diciamo che c'è anche il problema dell'inquinamento dei cimiteri, cioè del sovraffollamento.
Dove li mettiamo tutti questi resti, queste cose che
dove li mettiamo? E dove ce li mettiamo? Allora, che cosa è successo? È successo che hanno inventato una cosa simpatica. A me piacerebbe molto, quindi già mi prenoto, lo dico in radio, così è anche già un mio testamento. Se io decido di andarmene da questo, adesso guarda, adesso lo facciamo tra un millennio, decido di morire e ecco, io voglio assolutamente entrare a far parte di questo progetto che si chiama Capsula Mundi, la capsula del mondo, che è un uovo,
praticamente. Un uovo. Immaginatevi un uovo di dinosauro come dimensione, più
sì,
o meno.
Cioè, un grosso, perché tutti uovo. Abbiamo visto un uovo di dinosauro, così.
Beh, non abbiamo idea, che non è l'ovino della gallina che mette il frigo. Un uovo di dinosauro magari ti occupa il frigorifero.
E sulla scatola di questo uovo c'è scritto esattamente così: Let's plant a tree for every one of us, and the cemeteries can become forests.
Quindi, piantiamo un albero per ognuno di noi e i cimiteri potranno diventare foreste.
Esatto. Siccome io ho sempre detto che se io in un'altra vita ero qualcosa, ero un albero, beh, almeno anche nella morte posso andare a recuperare questa situazione. Perché cosa succede? Succede che questa capsula, questo uovo, fatto di una specie di semiplastica, ma biodegradabile, quindi la parola plastica non deve trarre in inganno, perché questa è assolutamente degradabile in modo lento, ma degradabile. Noi sceglieremo un albero che ci piace, che vorremmo nutrire in qualche modo, e le nostre ceneri che verranno messe dentro questa capsula fatta a uovo, questa urna, verranno interrate, e sopra le nostre ceneri verrà piantata la pianta che noi abbiamo scelto. Così praticamente dalle nostre ceneri, un po' un'idea, anche un'immagine, no? Rinascerà questa pianta. Dice l'ideatore di questa capsula, che si chiama Raoul insieme ad Anna Citelli, dicono che l'uovo, perché l'hanno fatta a forma di uovo? Perché in realtà, appunto, l'uovo è un simbolo di rinascita. Certo. Anche a Pasqua, pensate, no? La rinascita Gesù viene, e noi la festeggiamo con le uova famose di Pasqua. Che cosa sono se non il simbolo di una vita che rinasce?
Addirittura si pensa che Capsula Mundi si possa usare anche in Italia, perché
non è un'addirittura, io lo voglio.
Sì, però magari sai, ci sono delle normative, ci possono essere delle leggi che ma è possibile che questo sia possibile. È necessario informarsi presso il proprio comune, perché ci sono dei regolamenti locali che regolano appunto la dispersione delle ceneri. Però il fatto che quest'uovo venga sepolto alla fine potrebbe non creare dei grossi problemi, e questa cosa potrebbe anche essere possibile.
Assolutamente. Poi un'altra domanda che viene fatta spesso, no? Le domande frequenti è se le ceneri danneggiano le radici, perché normalmente le ceneri hanno pH che non sono compatibili. Ma cosa succede? Che tutte in una volta sarebbero troppo per la pianta, ma quest'uovo è progettato apposta per dissolversi, per sciogliersi in modo molto lento, e quindi dare il modo alla pianta di abituarsi a questa situazione, perché questo processo appunto di dispersione lenta aiuta a equilibrare l'azione del terreno, che è infatti una soluzione potente, una soluzione tampone che è in grado di neutralizzare e riequilibrare il livello del pH delle ceneri. Quindi tra la terra e le ceneri, che praticamente si mescolano insieme, si viene fuori un pH adatto a far crescere quest'albero, con del tempo naturalmente. E io penso a quanto sarebbe bello andare, invece che in un cimitero, in una foresta.
Pensate che quindi in futuro non si dirà più "sento che sto per morire", ma "sento che sto per concimare il mio salice". Perché comunque non
hai già deciso che il tuo è un salice?
Sì, il mio è un salice.
E voi cosa scegliereste?
Perché sarà triste, della mia morte sarà un salice piangente, ma solo per
quello. Sarà l'unico salice con le foglie all'insù.
Ma sì, lui dice che esulta.
Gesù, evviva!
Diventerà un salice ridente. Vai che Paolo mi ha concimato!
Esatto, beh, mica male, è una cosa così. Sì. Non è brutta per niente.
Sai quanti salici sono? Vorrebbero essere concimati da me? C'è la fila qua fuori.
Sì, adesso se sento che bussano alla porta sono i salici.
Un salice probabilmente. Che bussano alla porta potrebbero essere quelli che ci dicono: guardate, il tempo a vostra disposizione è finito. Non che dobbiamo dare capsula mundi, ma perché
non
il
perché
tempo
moriamo.
Della puntata è finito.
Ebbene sì, anche oggi siamo giunti alla fine delle nostre notizie vitali. Speriamo di avervi incuriosito un po' con le notizie che ci sono nel mondo, ma soprattutto oggi in Italia, a parte capsula mundi, che però abbiamo visto che si può usare anche qui.
Quindi, informatevi, ma è possibile che si possa.
Io mi informerei, pensiamoci. Pensiamoci, perché potrebbe essere una bella cosa andare a vedere qualcosa di vivo invece che qualcosa di freddo. Ecco, diciamo che il calore che può emanare un albero non è lo stesso calore che emana una lapide.
Qualcosa di vivo sono anche le nostre notizie vitali, appunto. Ricordatevi di continuare a seguire la nostra pagina Facebook,
che si chiama proprio Notizie Vitali, la trovate tranquillamente.
Di continuare a postare i vostri commenti, le vostre idee. Noi continueremo a postarvi immagini che c'entrano con quello che vi abbiamo detto, in modo tale che abbiate un'idea complessiva esatta di quello che stiamo facendo e del divertimento che vi stiamo dando, cosa che ci fa stare benissimo.
Ciao da Simona
e da Paolo,
e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, e vi auguriamo che anche questa settimana sia una settimana di notizie vitali.
E ricordate che Notizie Vitali non ha età.
Ciao ciao, ciao.